Direi che ha rappresentato innanzitutto la conferma, come dire, simbolica e visibile della profondità del rapporto tra la Chiesa Cattolica e la nazione italiana. E se guardiamo poi ai contenuti dei discorsi tenuti in pubblico e del colloquio, e io vorrei dire che sono grato al Pontefice per la estrema cordialità e apertura di quella conversazione, ha significato la giornata del 4 ottobre in Quirinale, anche un segno importante di assonanza, di affinità, di preoccupazioni e di volontà di intervento su temi molteplici espresse sia dalla Chiesa, dalla Santa Sede, sia dallo Stato repubblicano. Temi di carattere internazionale, temi di carattere sociale, civile e morale.
Signor Presidente, laici e cattolici come possono affrontare insieme l'emergenza educativa in particolare?
Ma questo è un tema comune su cui mi è parso giusto mettere l'accento raccogliendo una espressione che è dovuta al Pontefice e che direi oramai è riconosciuta da molte parti come sostanzialmente fondata. Se vogliamo parlare del chi dei soggetti, direi che è una responsabilità che chiama in causa diversi soggetti, ciascuno nel suo proprio ruolo e nella sua autonomia. Parlo quindi di soggetti che sono la Chiesa Cattolica nella più ricca ramificazione della sua capacità di comunicazione e di guida spirituale, dello Stato italiano, in primo luogo attraverso la scuola pubblica, e parlo poi anche di una responsabilità del mondo della cultura, di una responsabilità sempre più rilevante del mondo dell'informazione. Se ci chiediamo come dovrebbe realizzarsi questa collaborazione, io penso che si tratta di riconoscersi in un quadro di sforzi e impegni convergenti attorno ad alcuni obiettivi: il rifiuto della violenza, la cultura e la pratica della legalità, il richiamo a valori spirituali, ideali e morali contro le suggestioni della corsa al denaro e al superfluo, dell'esibizionismo fine a se stesso, dell'avidità e dell'egoismo senza scrupoli. Tutto questo richiede veramente un grande, molteplice impegno che può comporsi verso questi grandi obiettivi comuni.
Signor Presidente, secondo lei in Italia si sta intaccando lo spirito di accoglienza e di tolleranza verso gli immigrati che ha sempre caratterizzato il popolo italiano?
Ritengo che una risposta affermativa sarebbe eccessiva. Non bisogna generalizzare, però certamente bisogna essere preoccupati. Bisogna essere preoccupati perché il diffondersi di paure sproporzionate e irrazionali e anche il perpetuarsi di predicazioni xenofobe contribuiscono a determinare gravi violazioni, diciamo, di questa tradizione di accoglienza e di solidarietà e alla lunga possono intaccare questo tradizionale spirito di apertura che caratterizza gli italiani.
A 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana è pienamente realizzata la collaborazione tra laici e cattolici nel campo della dignità della persona umana, della solidarietà, del bene comune.
Pienamente sì, nel senso che non ci sono barriere a questa collaborazione e che c'è veramente un mescolarsi naturale di laici e cattolici a tutela di questi valori. Non direi pienamente nel senso che si siano esplorate e messe a frutto tutte le potenzialità di questa collaborazione. Rimane ancora molto da fare.
Ecco, signor Presidente, la libertà della testimonianza della propria fede è una questione che si pone drammaticamente, per esempio, in India. Si può fare qualcosa in più in Occidente per denunciare l'ondata di violenza che nel paese asiatico sembra non fermarsi?
Credo che si dovrebbe levare più fortemente la voce in Occidente contro questi gravi episodi di persecuzione anticristiana in India, in un paese in cui francamente non si prevedeva, non ci si aspettava che potessero insorgere. E non bisogna considerarli degli episodi marginali. Naturalmente la questione più ampia è quella di un forte impegno in Occidente contro ogni forma di fanatismo religioso, per la piena garanzia della libertà di culto e anche per un forte impegno a coltivare il dialogo tra le religioni.
Signor Presidente, l'incontro con il Papa è avvenuto il 4 ottobre, un giorno della festa di San Francesco d'Assisi, un modello di una Chiesa al servizio della dignità umana, della giustizia e della solidarietà. Temi che sono in primo piano indubbiamente anche in Europa. Ecco, quanto il vecchio continente è fedele a queste radici profondamente cristiane?
Ma il vecchio continente è un'espressione naturalmente molto impegnativa perché abbraccia istituzioni, popoli, opinioni pubbliche. Io direi innanzitutto che queste radici sono molto vive nella stessa impresa dell'integrazione europea, della costruzione europea. È stata forse la più grande impresa di solidarietà che si sia realizzata in una parte del mondo. È nata come solidarietà nel segno della riconciliazione tra Francia e Germania, nel senso della realizzazione di un'area di pace nel cuore dell'Europa, là dove era scattata la scintilla di due guerre mondiali. E penso, diciamo, anche a quello che ha detto tante volte Jacques Delors, che è stato uno dei padri in concreto della costruzione dell'Europa integrata e che, diciamo, è stato un cattolico sensibilissimo ai valori della socialità e della solidarietà. Ha sempre detto che la solidarietà è uno dei cardini attorno a cui deve imperniarsi la costruzione dell'Europa unita. Quindi questi valori sono stati molto vivi in questo processo politico-istituzionale di edificazione delle istituzioni comuni europee. Non bisogna sottovalutare i segni, diciamo, di indebolimento di questa visione e quindi di indebolimento anche nella pratica di questi valori, nei comportamenti collettivi e individuali, anche perché non possiamo negare che ci sia stato un allentamento della visione europea, sono insorti dubbi, sono insorti e sono stati anche abilmente sfruttati scetticismi e quindi bisogna davvero rilanciare nella sua interezza la grande ispirazione della costruzione europea, che è una ispirazione che porta evidentissimi i segni della tradizione cristiana.
Signor Presidente, lei ha fatto riferimento in occasione dell'incontro con il Papa alla corrosiva mancanza di etica in politica e in economia. Ecco, soffermandoci sull'economia, com'è possibile, a suo parere, trovare una sintesi fra le logiche del libero mercato e il rispetto dei bisogni fondamentali degli individui?
Ma innanzitutto si può rispondere nel senso che si debbano stabilire delle regole di comportamento, anche di comportamento etico all'interno delle istituzioni di governo dell'economia. Pensiamo alle banche, al sistema creditizio, ma più in generale io ritengo che se si cerca una sintesi, in fondo la si trova attorno al discorso sull'Europa, in una formula che oramai è stata consacrata nei trattati europei, nel trattato costituzionale, poi messo da parte, nel trattato di Lisbona di cui si attende l'entrata in vigore. Si parla di economia sociale di mercato come formula riassuntiva di questo grande sforzo di combinazione tra logiche di mercato e principi sociali. Abbiamo avuto tante discussioni nel passato sulle terze vie, sui possibili momenti di incontro tra capitalismo e socialismo, ma lasciamo stare anche da parte il passato un po' fumoso di dispute ideologiche di questo tipo. L'economia sociale di mercato è un'esperienza, non è soltanto una sigla, un'esperienza che si è realizzata nei paesi che da primi hanno contribuito al nascere dell'Europa comunitaria. È nata in effetti in Germania, nella Germania democratica, governata per molti anni innanzitutto dal Partito dei Cristiano Democratici e oramai è stata fatta propria da tutta l'Europa. Bisogna nelle nuove condizioni e anche raccogliendo l'impulso drammatico che viene dall'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale, come crisi anche molto di comportamenti e di valori etici, nuovo impulso ricavare da questa crisi per rilanciare questa visione.
Signor Presidente, la Costituzione italiana, dicevamo, compie 60 anni. La Costituzione materiale lungo questo periodo è sensibilmente mutata. In che direzione vanno le presenti ipotesi di riforme istituzionali?
Sono davvero presenti concretamente delle ipotesi di riforma? Esistono delle indicazioni scaturite dal Parlamento anche in modo piuttosto concorde al termine della passata legislatura. Per il momento quelle ipotesi però non sono state ancora riprese e talvolta circolano, direi, velleità ancora una volta di riscrittura globale almeno della seconda parte della Costituzione, e io ritengo che queste siano appunto velleità, che l'esperienza, una lunga esperienza di tentativi infruttuosi ha dimostrato che un approccio del genere può non portare da nessuna parte o può portare ad uno scontro senza esito, mentre invece debbono e possono essere portate avanti delle ipotesi di riforma mirata, di riforma parziale, e queste dovrebbero andare nel senso di rafforzare l'articolazione delle autonomie regionali e locali nell'ambito di uno Stato nazionale che deve mantenere fortemente la sua unità, ma superando persistenti vizi di centralismo e di burocratizzazione. Poi c'è, diciamo, una questione che si trascina dai tempi dell'Assemblea Costituente, che è quella del rapporto tra rappresentanza e decisione, e quindi anche tra potere legislativo e potere esecutivo. Si scelse la forma della democrazia parlamentare in Assemblea Costituente, credo che quella scelta vada ribadita, che l'allontanarsi da quella scelta può condurre veramente in dei vicoli ciechi, però bisogna portare fino in fondo l'impegno che venne soltanto enunciato in Assemblea Costituente, introdurre cioè correttivi che garantiscano la stabilità dell'esecutivo, la capacità di governo di chi ha ricevuto la maggioranza in Parlamento, e nello stesso tempo però garantiscano contro ogni degenerazione parlamentaristica di vecchio stampo un efficace, incisivo ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento.
Ecco, a proposito di Costituente, i patti lateranensi avevano già chiuso la questione romana. Dalla Costituente sino ad oggi, in varie fasi politiche, qual è stato il contributo dei cattolici alla maturazione della Repubblica?
Credo che sia una domanda molto impegnativa, perché il contributo dei cristiani in politica, dei cattolici attori e protagonisti della vita politica e istituzionale della Repubblica, è stato fondamentale, e non solo perché per lungo tempo ha avuto una posizione centrale, una posizione, diciamo pure, egemone nella politica italiana e nel governo del Paese, un partito di ispirazione cattolica, si potesse o no definirlo correttamente il partito cattolico, il partito dei cattolici, cioè la Democrazia Cristiana, ma perché noi abbiamo avuto un ricchissimo contributo di posizioni di pensiero e di movimenti sociali di ispirazione cattolica, correnti che erano già presenti come correnti appunto di pensiero cattolico nell'Assemblea Costituente. Io ho più volte ricordato l'apporto dei quattro professorini, come vennero chiamati, i protagonisti politici maggiori per parte democristiana nell'Assemblea Costituente: Fanfani, La Pira, Dossetti, Moro, ma poi ci furono grandi contributi anche di studiosi di parte cattolica e democristiana, come Costantino Mortati, che è stato effettivamente uno degli estensori, uno degli autori della Costituzione. Ma al di là di questo, è passata la stagione dell'Assemblea Costituente, noi abbiamo avuto uno sviluppo robusto, diciamo, del pensiero cattolico in molti campi. Io penso anche proprio al pensiero cattolico sui temi dell'economia, anche sui temi dell'intervento pubblico in economia. Personalmente sono stato molto legato anche nel rapporto personale e comunque nell'attenzione per il suo pensiero a Pasquale Saraceno, per fare un nome che adesso magari si ricorda raramente e che pure è stato un punto di riferimento. Poi movimenti sociali cattolici, perché non soltanto movimenti politici, il partito o i partiti di ispirazione cattolica, e noi dobbiamo pensare a che cosa sono stati sia sindacati che hanno tratto dal Magistero della Chiesa una fonte della loro ispirazione, come la CISL, sia grandi associazioni non sindacali di lavoratori cattolici come le ACLI. Insomma, ci sarebbe da scrivere un libro, non da dare una risposta all'intervista.